Io insegno sociologia economica e politica sociale al Politecnico di Milano, sono sociologo, mi occupo da 15-20 anni di welfare e negli ultimi anni mi sono occupato abbastanza dei problemi del welfare milanese, quindi dei problemi connessi con la nostra città. E in realtà quello che mi è stato chiesto è di fare un intervento su quest'ultimo aspetto, quindi problemi politiche e possibili risposte ai problemi relativi alla questione del welfare milanese o, se volete, più in generale lombardo. E quindi io su questo che interverrei. Avevo anche preparato qualche slide, però ho perso il conto di quante ne abbiamo viste prima, peraltro molto interessanti, secondo me. Io ho apprezzato molto il lavoro che è stato fatto e quindi ritengo meglio procedere a questo punto più attraverso un'argomentazione che nel porre ulteriori dati di analisi, che mi sembra che su questo ci siano già un bel lavoro fatto e ben consolidato. Quindi io tratterò alcuni punti specifici. Il primo, più generale, di impostazione, direi, ed è il seguente. Quando affrontiamo il tema delle politiche sociali, cioè di tutte le forme, da un lato di tutela delle popolazioni o delle persone che per diversi motivi sono in una situazione di difficoltà o di povertà o comunque sottoposti a dei rischi possibili per anche il loro futuro, come può essere la condizione di un lavoratore precario a basso reddito, a bassa qualificazione, per esempio. Bene, quando parliamo di politiche sociali, normalmente il tema, per come viene trattato nelle discussioni locali, ma anche, se volete, nelle discussioni su base nazionale, negli ultimi 10-15 anni soprattutto, è sempre sotto la voce costi-spese. Cioè, non si riesce a ragionare di politiche sociali se non prevedendo il fatto che questo sia un costo. E quindi, irrimediabilmente, essendo questa il presupposto di partenza del ragionamento, la conseguenza è sempre quella che si tratta di capire se questi costi sono, visti da un lato, adeguati a coprire i bisogni di una popolazione, oppure piuttosto se questi costi sono in qualche modo comprimibili per ridurre lo sforzo finanziario necessario per sostenerli. Siccome stiamo parlando in buona parte di costi pubblici, è chiaro il rapporto tra costi, spesa pubblica, deficit, parametri di stabilità da rispettare e quant'altro. Bene, questa lettura in realtà ci porta a una sorta, impostare così il tema del welfare e delle politiche sociali ci porta a contrapporre alla fine due visioni. Da un lato una visione che dice: sono più importanti i problemi della compatibilità finanziaria ed economica, e quindi tagliare, oppure sono più importanti i bisogni delle popolazioni naturalmente più deboli, più fragili, e quindi mettere davanti il parametro cittadinanza, diritti e quant'altro, e subordinare a questi diritti, a quest'idea della cittadinanza, le esigenze della compatibilità economica e quindi difesa dei diritti acquisiti, se non addirittura ampliamento, come anche su questo tavolo è stato posto, parlando per esempio di reddito di cittadinanza. Bene, questa discussione impostata in questo modo, lo capite penso immediatamente, contrappone, se volete, due visioni e difficilmente trova una soluzione. Oltretutto, negli ultimi 15 anni, per motivi diversi, indipendentemente dalla coalizione di governo che abbiamo avuto in questi paesi, l'esito è sempre stato che la motivazione finanziaria, quindi la ragione numero uno, ha sempre prevalso sull'altra, per cui abbiamo visto un quadro di progressiva indebolimento, se volete, riduzione dei diritti o, se volete, detta più in generale, della cittadinanza sociale. Bene, perché questo accade da 15 anni? Potremmo dire che all'origine di tutto questo c'è la Thatcher e Reagan? Sì, lo potremmo dire, che sono dei cattivoni come dire, e quindi che ci sono dei nemici contro cui contrapporci, potremmo dire anche questo se volete. In realtà è perché, al di là della Thatcher, Reagan, di tutti gli epigoni, e se guardiamo anche le politiche degli ultimi 15 anni nel nostro paese in Europa, anche da parte di governi cosiddetti riformisti, bene, è perché c'è una ragione di base, che non è prettamente come dire, fondata sul dibattito sulle posizioni politiche, ma è fondata sul fatto che sono avvenute delle profonde trasformazioni economiche e sociali. Detta in estrema sintesi, se sino agli anni Ottanta si poteva dire che il welfare era un costo sociale giustificato dal fatto che quelle spese sostenevano in qualche modo, erano un ingrediente fondamentale per il funzionamento del sistema economico, cioè c'era un legame di, diciamo così, interdipendenza tra spese sociali, costi pubblici e funzionamento del ciclo economico, capacità dei governi di regolare, controllare, sostenere lo sviluppo economico, questo sino agli anni 80, 70, 80, era un ragionamento che aveva un suo senso. Da un certo momento in poi, potete leggerci la globalizzazione se volete, ci potete leggere la trasformazione nei meccanismi dell'accumulazione capitalistica, se volete ancora, bene, quel nesso fondamentale, quella interdipendenza fondamentale è saltata. È saltata nel nostro paese, ma è saltata in tutta Europa, è saltata sostanzialmente in tutti i paesi dell'Europa occidentale, del mondo, diciamo così, sviluppato. Ad un certo momento in poi, le dinamiche della competitività economica, le dinamiche dello sviluppo economico, non erano più così strettamente intrecciate al sostegno delle popolazioni più deboli, al mantenimento di un certo grado di eguaglianza, al mantenimento di un certo livello dei salari, eccetera. Cioè, quell'interdipendenza, tra virgolette, virtuosa, che per un certo periodo ha consentito di abbinare politiche di welfare tendenzialmente generose o incrementalmente generose, con anche politiche di sviluppo economico, quel tipo di condizioni lì sono sostanzialmente svanite, è stato un processo graduale, ce ne siamo resi conto bene verso la fine degli anni Ottanta, quindi una storia ormai che ha quasi 20 anni, e da quel momento in poi le due dinamiche sono procedute in modo del tutto separato. Quindi da un certo momento in poi il welfare è diventato un costo sociale tendenzialmente da ridurre, perché costituiva un freno, se volete un ostacolo, un limite allo sviluppo, alla crescita, alla competitività economica. Nella misura in cui l'interesse fondamentale in un contesto tipo gli anni 90 e ancora quello attuale è soprattutto quello di mantenere la crescita o di ridurre la decrescita, come sta avvenendo nell'ultimo anno, no? Bene, in questi in cui cioè quindi il problema principale è quello di mantenere dei tassi di crescita o di sviluppo decenti, pur molto ridotti, in quel contesto lì il welfare è diventato un costo il più possibile da ridurre. Non ci sono più ragioni economiche forti per dire dobbiamo creare un reddito di cittadinanza, o dobbiamo mantenere il reddito di cittadinanza nei paesi dove questo è stato già introdotto, o per dire dobbiamo sostenere, come dire, la domanda anche da parte di quella classe di lavoratori che operano in mercati, diciamo così, temporanei, mercati precari. Non c'è più un interesse economico a farlo, così chiaro ed evidente. Bene, allora il rischio è quello che un discorso che affronti il tema del welfare, delle politiche sociali, della cittadinanza, assumendo che il parametro sia questo, finirà fatalmente, nella mia idea, nel contrapporsi o nel contrapporre una logica di diritti a una logica di crescita economica. Se volete, utilizzando i termini di voga sino a poco tempo fa nella Unione Europea, nel contrapporre il tema della coesione sociale al tema della competitività, della crescita economica. Bene, la vera sfida, e questo si pone a livelli soggetti di politiche nazionali ma anche a livello di politiche locali, è quella di cercare di rimettere un pochino insieme questi due passaggi, cioè di riscoprire come nella condizione attuale possa ancora avere un senso provare a rileggere il rapporto tra coesione da un lato, quindi se volete uguaglianza, se volete lotta alla povertà, se volete riconoscimento dei diritti delle persone, da un lato, con il tema della crescita e della competitività. Se non avviene questo legame, a mio parere, il rischio è quello di correre sempre nel ragionamento sul welfare o la difesa di diritti che vengono attaccati o nella proposta di nuovi diritti che però, come dire, diventa molto difficile da ottenere perché di fatto si scontrano contro le compatibilità cosiddette economiche finanziarie, che sono quelle prevalenti. E questo l'abbiamo verificato nel nostro Paese in modo evidente, perché anche nel momento in cui abbiamo avuto al governo delle coalizioni interessate e esplicitamente, che esplicitamente avevano proposto delle politiche di attenzione alla cittadinanza, di fatto poi nel momento cruciale delle decisioni, le decisioni sono sempre state di altro tipo, sono sempre state delle decisioni che hanno letto e subordinato le esigenze del welfare e cittadinanza alle esigenze della compatibilità economica. Questo è evidente, è la storia che credo tutti possano raccontare, indipendentemente dalla loro visione politica. Bene, come provare quindi a ribaltare questo? È difficile, è un'operazione che richiederà forse uno sforzo immane, però bisogna ribaltare questa logica e provare a rileggere il tema del welfare non soltanto come una politica di costo. Ok? Ecco, allora, questo è il primo punto su cui vorrei fermarmi, e cioè, è possibile leggere le politiche di welfare, le politiche sociali, non soltanto come una forma di costo pubblico? Molto difficile. Una possibile risposta è quella cosiddetta privatizzazione. Spostiamo questi costi da pubblici a privati, creiamo dei mercati che possano sostituire a, come dire, l'erogazione pubblica delle erogazioni private, dal punto di vista dell'offerta e naturalmente, come dire, attraverso un maggior coinvolgimento nei costi da parte della cittadinanza. Questo è un ragionamento che, come sapete, ha incontrato un certo successo, soprattutto in questa regione, per tanti motivi, in parte ideologici, in parte perché naturalmente l'attenzione al mercato in qualche misura costituisce anche, se volete, una sorta di giustificazione ideologica a operazioni di riduzione molto semplice dei budget pubblici e via dicendo. Questa è una possibile risposta. Ci sono altre possibili risposte? Questa è, credo, l'interrogativo centrale di oggi. Ci sono altre risposte. Un'altra strada potrebbe essere il ragionamento, se volete, del cosiddetto welfare dal basso, e cioè forme associative, forme comunitarie, forme, come dire, di aggregazione dal basso, che cercano attraverso l'aggregazione degli interessi, la riscoperta della mutualità, della reciprocità tra i soggetti che operano in contesti dei privati, per esempio, di riscoprire delle forme di riorganizzazione di servizi, di tutela o di autotutela, se volete, degli interessi delle popolazioni più fragili. Anche questo è stato un discorso che ha avuto una grande, se volete, enfasi ideologica negli ultimi 10-15 anni. No? Si va dall'enfasi al volontariato, alla rilevanza della società civile, del terzo settore, sino, se volete, all'enfasi sui progetti partecipati, sull'idea della costruzione di politiche anche sociali, non soltanto, ma anche sociali, fondate sul coinvolgimento della popolazione, sulla possibilità di rimettere insieme su base locale diversi tipi di interessi. Questa è una strada. Dove ci conduce questa strada? Direi che un dibattito ormai di 10-15 anni su questi temi un po' ci ha già spiegato dove andiamo. Andiamo verso un sistema in cui dietro le bandiere, per riprendere un discorso sul modello lombardo della sussidiarietà, di fatto quello che di fatto davvero accade è che c'è in parte delega di responsabilità dal settore pubblico verso dei soggetti altri, in parte c'è attraverso questo meccanismo di delega in realtà un sostegno pubblico sotterraneo a certi tipi di organizzazione della società civile piuttosto che ad altri, cosa molto evidente per esempio nella nostra regione, e ancora d'altro, se volete, c'è, se guardiamo i meccanismi più virtuosi, una capacità di sostegno, di crescita anche, se volete, di un tessuto di solidarietà nella società civile importante, ma che per dimensioni, per competenze, per capacità, come dire, di attrazione di risorse economiche, non sarà comunque in grado, oltre una certa soglia, di sostituire o, se volete, di complementare l'intervento pubblico. Cioè quello che si scopre di fatto è che Una società civile forte richiederebbe un intervento pubblico forte al suo sostegno. E non è un caso che questo sia anche verificato oggi dai dati delle ricerche, cioè le società civili maggiormente in grado di esprimere forme di sussidiarietà sono società civili in cui è presente un'amministrazione pubblica che è fortemente generosa nei confronti di questa società civile, e cioè di una forma di intervento generosa in complessivo nella capacità di dare risposte ai problemi del disagio sociale. Quindi, diciamo, questa possibile seconda via ha una sua possibile declinazione, ha ottenuto su alcuni campi, in alcuni campi specifici anche un importante riconoscimento, però sicuramente non è il meccanismo attraverso cui, come dire, uscire dalle trappole, dai dilemmi che vi ponevo all'inizio. Comunque è un pezzo del ragionamento. Ci sono altri modi, molto difficile dire. Vi richiamo molto velocemente alcuni punti che a mio parere sono abbastanza importanti e che potrebbero ulteriormente servire per sviluppare ancor meglio questo ragionamento, anche agganciandomi a alcuni delle dati dell'analisi che sono stati forniti questa mattina. Per esempio, c'è una linea di riflessione abbastanza nuova, relativamente nuova, che sta sperimentandosi in questi ultimi anni, che inizia a dire: proviamo a concepire alcune politiche sociali, non tutte, ma alcune politiche sociali, non come delle politiche che semplicemente, come dicevo prima, si traducono in costi, ma che possano essere interpretate come investimento sociale. Trasferire il concetto di politica sociale da una politica di costo a una politica di investimento sociale. Che cosa significa? Significa pensare a delle politiche che nel medio periodo possono avere delle ricadute non soltanto in termini di tutela della popolazione più fragile, delle popolazioni target di queste politiche in senso specifico, ma che possano essere concepite come delle politiche che nel medio periodo in realtà aiutino, sostengono anche la crescita economica, per esempio, di una comunità locale, e che quindi possano essere introdotte, sviluppate, sostenute, accompagnate non soltanto come politiche che asciugano o riducono, diciamo così, le casse pubbliche, ma anche come delle politiche che nel tempo creino ricchezza, creino, come dire, dei meccanismi virtuosi tra coesione e crescita economica di una comunità locale. Per esempio, tutte quelle politiche che affrontano il tema, o se volete, della povertà o i temi della disoccupazione, sottolineando moltissimo non soltanto l'aspetto di tutela economica, come per esempio tutta l'impostazione tradizionalmente legata al tema del reddito minimo, se volete, del reddito di cittadinanza, ma che coniugano, cercano di coniugare alla logica del sostegno economico anche una logica cosiddetta di attivazione. Le politiche di attivazione, cioè politiche che cercano di coniugare, pur sapendo che questo è un crinale molto delicato, perché l'attivazione può essere anche interpretata come una nuova forma, come qualcuno ha iniziato a dire, di paternalismo delle politiche. Io ti do un reddito, ti do un sussidio, ti do, se volete, anche un reddito di cittadinanza, ma a condizione che tu ti attivi attraverso il sistema formativo, attraverso le agenzie del lavoro, attraverso anche, se volete, delle forme di accompagnamento, delle forme di riqualificazione, tu ti devi attivare di nuovo nel mercato del lavoro, no? Questa condizione, la condizione è la crescita della tua occupabilità, della tua capacità di trovare una collocazione nel mercato del lavoro. Bene, c'è una possibile deriva paternalistica in queste politiche, no? La politica che condiziona il riconoscimento di un diritto ha un obbligo inerente dei comportamenti che le persone debbono adottare, no? Quindi c'è un elemento, se volete, anche molto pericoloso in questo tipo di politiche. Però vista da un altro punto di vista, la politica di attivazione, se intesa come una politica che in qualche modo non si limita esclusivamente a tutelare, ma che in qualche modo ha come suo scopo fondamentale il reinserimento sociale del soggetto, la possibilità che il soggetto non sia soltanto depositario di un diritto, ma possa anche, come dire, insieme, in una forma condivisa, no? Assumere delle responsabilità per sé e per la comunità sociale in cui fa parte. Bene, questa logica qui è una logica che ci fa pensare a delle politiche sociali che nel medio periodo potrebbero avere una capacità di trasformarsi in forme di investimento sociale. Un altro campo specifico di politica di investimento sociale, per esempio, è il campo delle politiche di riconciliazione tra lavoro e cura. Queste politiche sono tutte quelle politiche che cercano in qualche modo di sostenere la crescita del tasso di attività femminile, che qualcuno ha messo stamattina dei dati, secondo me, molto interessanti, mostrando il forte livello di occupazione precaria della manodopera femminile, soprattutto nel settore terziario, no? Quindi sappiamo che la crescita, questi stessi dati sarebbero da leggere insieme a dei dati sulla crescita dell'occupazione femminile nel nostro paese negli ultimi 10-15 anni, perché c'è un tasso di crescita dell'occupazione femminile costante. Messi insieme ai dati che erano presentati precedentemente, si nota come questa crescita del tasso di attività femminile è in buona parte determinato da un aumento di occupazione flessibile, quindi è un'occupazione, come dire, che inserisce una massa crescente di popolazione femminile nel mercato del lavoro, ma in posizione, come dire, più precaria e talvolta decisamente svantaggiata rispetto a quella dei coetanei e dei corrispondenti uomini. Bene, tutte le politiche, questo è un lato della questione, cioè differenziare il salario e differenziare di posizione acquisita sul mercato del lavoro dalle donne nei confronti dell'uomo. L'altro aspetto, che in realtà è strettamente correlato a questo, perché la manodopera femminile è più ricattabile ed è più facilmente spostabile su questi campi? In gran parte noi sappiamo che uno dei motivi fondamentali sono le difficoltà di conciliazione tra attività lavorativa e attività, diciamo, genericamente di cura, ma ci possiamo mettere dentro questa cura da quelli che una volta venivano chiamati compiti della riproduzione sociale, sino a veri e propri compiti di cura, no? Che per diversi motivi storici e culturali sono sostanzialmente soltanto a carico delle donne. Bene, le difficoltà di conciliazione tra lavoro e cura di fatto costituiscono uno dei principali elementi di indebolimento della donna sul mercato del lavoro, da un lato, oltre che di difficoltà nel creare equilibri tra lavoro e, chiamiamola, vita extralavorativa che tutte le donne vivono e che in un contesto, per esempio, come quello milanese, lombardo, per non dire italiano, è particolarmente sottolineato dalla crisi dei tassi di natalità. Perché noi siamo il paese che maggiormente ha un tasso di vecchiaia che è il maggiore di tutta l'Europa occidentale? Milano ha l'aspettativa, diciamo, il tasso di fertilità che misura il numero di figli per donna in età, scusate questi termini terribili, fertile, però in età, diciamo, in cui una donna può avere un figlio, è ormai sotto l'1.5. Quindi per ogni donna noi abbiamo siamo circa adesso credo a 1.2, no? Quindi, e sono dei tassi ormai stabili molto molto bassi, tra i più bassi d'Europa, forse il più basso d'Europa. Cioè, la difficoltà della conciliazione in un contesto in cui le famiglie hanno difficoltà a non prevedere il doppio reddito, quindi con l'obbligo, la necessità della donna di lavorare per mantenere il reddito, bene, di fatto noi lo scontiamo, se non sull'impoverimento delle famiglie, in parte anche, noi lo scontiamo soprattutto sul tasso di natalità. Cioè la difficoltà della conciliazione si trasforma in problema di invecchiamento, in un problema di mancato ricambio. Se vogliamo, vista da un altro punto di vista, nelle difficoltà delle donne di poter soddisfare le loro esigenze di procreazione, di poter sperimentare pienamente l'esperienza della maternità, se volete. Bene, queste politiche, delle politiche di riconciliazione tra lavoro e cura, ce ne sono un lungo numero, adesso non le posso elencare, però hanno questa funzione, hanno questa possibilità di trasformare quelli che appena dei costi in investimenti sociali. Sono politiche che consentirebbero forse di mantenere elevato il tasso di occupazione femminile, di migliorare progressivamente la condizione della donna nel mercato del lavoro, perché renderebbe la donna meno ricattabile nel mercato del lavoro, in quanto la sua responsabilità di cura è maggiormente tutelata dalla collettività, e contemporaneamente di migliorare, come dire, il tasso di natalità e di fertilità della nostra popolazione. Questo per dirvi come una politica di questo tipo potrebbe avere di nuovo questa funzione di spostare il tema delle politiche sociali da un problema di costo a un problema di investire per il futuro, di investimento sociale. Chiudo, penso di aver esaurito il mio tempo, ecco, con un ragionamento finale che vorrei fare più di metodo, e cioè questo. A Milano il tema delle politiche sociali è stato affrontato tradizionalmente negli ultimi decenni attraverso un modello che prevede, da un lato, che prevede un modello che è fondato su una chiarissima divisione dei ruoli. Qualcuno diceva stamattina, avete portato anche dei dati, Milano è una città sicuramente più ricca d'Italia, ha dei tassi di crescita notevoli ancora oggi. Se noi io ho provato a fare delle classificazioni di Milano dentro una rete di altre 40-50 grandi città europee, per esempio, e Milano è sicuramente tra le 4-5 città più internazionalizzate e più globalizzate d'Europa. Cioè, la dobbiamo mettere a fianco, o molto dopo Londra, no? E dopo Parigi, noi abbiamo Francoforte, Milano, Bruxelles, se volete, Amsterdam, ecco, cioè le grandi città europee sono queste. In tutto il sud Europa Milano è sicuramente la città da questo punto di vista che per tasso di crescita, per caratteristica della propria struttura produttiva, per caratteristica della propria struttura occupazionale è sicuramente tra le città da questo punto di vista più globalizzate di questo continente. Bene, fa specie vedere che una città che è a questo livello dal punto di vista economico contemporaneamente sul punto di vista delle politiche sociali e delle forme di tutela è una città del profondo sud Europa, molto più vicina, se volete, a Napoli che alla stessa Bruxelles, se guardiamo i tassi per esempio di copertura delle politiche sociali, le gradi di soddisfazione dei bisogni. Noi viviamo in una situazione a Milano che assolutamente è, come dire, da questo punto di vista schizofrenica, cioè da un lato siamo assolutamente nel centro dell'Europa, nel core business dell'Europa occidentale, ma per quanto riguarda il sistema di cittadinanza sociale noi siamo alla periferia. Quindi siamo in una situazione che forse è la più, da questo punto di vista, sbilanciata di tutto il resto d'Europa. Colpisce molto questa impressione, però io ce l'ho molto, molto chiara anche dai dati, adesso non ho la possibilità di mostrarli, però se vi interessa vi posso dare a Fumagalli in qualche modo anche dei dati che mostrano molto chiaramente questa doppia possibile lettura di Milano. Bene, come è stata affrontata, perché, come è stata gestita questo dualismo tra forza economica e debolezza della cittadinanza sociale in questa città? È sempre stata gestita attraverso un meccanismo di divisione del lavoro. Da un lato abbiamo avuto il mondo dell'impresa, che nella nostra città si è occupata sostanzialmente di fare il proprio mestiere, da sempre, e ha sempre fatto soltanto quello. Pensate alle banche, pensate al sistema finanziario, ma pensate anche al sistema delle imprese vere e proprie. E dall'altro abbiamo avuto un pezzo dell'amministrazione pubblica e la società civile cosiddetta, che si dovevano occupare parallelamente della soluzione di tutti i problemi che via via emergevano, no? Con un approccio spesso molto emergenziale e, come dire, molto più legato a tappare le falle via via che si aprivano e senza mai costruire in realtà una vera prospettiva. Bene, io credo che oggi come oggi questo sistema di divisione dei ruoli sia saltato. Cioè oggi questo sistema porta, lo capiamo dalla storia degli ultimi 10-15 anni, che è una storia di progressivo disinvestimento nelle politiche sociali in questa città, questa divisione dei ruoli in realtà ha portato, ha accompagnato, spiega in parte questa schizofrenia di Milano, di cui vi stavo brevemente tratteggiando i caratteri principali. Bene, credo che oggi sarebbe il momento per Milano di provare a pensare, se avessimo una classe dirigente che sia tale, a una sorta di progetto per la coesione sociale in grado di recepire, se volete, la sfida che viene in fondo dalle politiche europee, e che è quella di cercare di capire come riconiugare le politiche di coesione sociale in una logica che sia anche di sviluppo. Se non faremo questo, Milano sarà una città che sempre di più vivrà come due città parallele che viaggiano a due velocità diverse, partecipando a due mondi costruiti e con regole completamente diverse una dall'altra e scarsamente in grado di contattarsi. Questo richiede un cambio di logica, che provi a ripensare ai diversi interessi sociali che compongono questa città, compresi gli interessi economici, come interessi che debbano di nuovo riscoprire una forma di responsabilità, non quella sociale, non quella che oggi ci passano come la nuova forma di interesse dell'impresa privata verso l'esigenza collettività, ma di responsabilità collettiva per la costruzione di quella minima dotazione di beni comuni di cui Milano ha bisogno e che Milano attualmente non ha. La minaccia è che questa schizofrenia così ampia in questa che caratterizza la nostra città possa trasformarsi nell'arco di pochi anni in un freno anche per lo sviluppo della sua capacità di stare al passo con i tempi e i ritmi della globalizzazione.